cosa succede nel 2001? Allora, succede questo. C'è il terremoto politico tra il 92 e il 93. Compare la Lega Nord. La Lega Nord ha come programma secessione in alternativa federalismo. Ed è un gruppo di voti che decidono le sorti delle elezioni col sistema bipolare. Nel 96, quando dopo la prima esperienza di governo Berlusconi, fatto cadere la Lega Nord, rivincono le elezioni il centro-sinistra, il tentativo della maggioranza è di aprire un tavolo delle riforme costituzionali, riforme costituzionali di cui si parlava inutilmente già da 10 anni. Commissione bicamerale presieduta autorevolmente da Massimo D'Alema, con il tentativo di fare un accordo tra soprattutto i grossi partiti per mettere in assetto la Repubblica. Accordo faticosissimo, e una delle parti di questo accordo è la riforma del titolo quinto, la riforma del sistema delle autonomie, richiesta da tutti. Un'altra parte riguarda invece la forma di governo. Dopo lunghissime trattative si giunge a un testo da tutti riconosciuto, da tutti, e da tutte le forze politiche, un testo obbrobrioso, cioè una delle cose più brutte che si sia vista nella storia della Repubblica, superata da quelle successive naturalmente. E fiero e contento D'Alema va, porta il lavoro bicamerale e inizia il procedimento legislativo. Nel frattempo la Lega si era sfilata dicendo c'è poco federalismo, e quando arriva la Camera però il centrodestra si defila, venendo meno agli accordi presi in bicamerale, dice no, io non voterò a favore. Notate che questo era un progetto, come dire, anche di rifondazione della classe politica, questa classe politica nuova che riesce a mettersi intorno a un tavolo, fa le nuove regole del gioco, si autolegittima in questo modo e magari anche con un accordo tra i grossi partiti riesce a fare un sistema elettorale che taglia questo cespugliame di 0,5, 0,2, 0,1% con la lista Dini, la lista Mastella, la lista Pannella. Fatemi una lista, fate una foto, fate una lista, si fa così. 60 milioni di liste è l'obiettivo della politica italiana. E il fallimento di questa riforma è ovviamente un insuccesso della maggioranza. La maggioranza vede sgretolarsi il suo consenso, si divide come al solito, eccetera. A fine legislatura Giuliano Amato ministro e poi Giuliano Amato presidente del Consiglio recupera da tutto questo progettone la sola parte che riguarda il titolo quinto. Ne cambia qualcosa proprio le fetenzie più clamorose e inizia un procedimento legislativo con il consenso dei presidenti delle regioni, sia di quello del centro-sinistra che di quello del centro-destra. Per cui, recuperando un disegno condiviso ma poi smentito, togliendo la parte politicamente più delicata, cercando l'accordo delle regioni, fa andare avanti questa riforma del titolo quinto, che arriva al 2001, la scadenza della legislatura, campagna elettorale infuocatissima, le regioni del centrodestra si defilano, anzi cominciano a proporre referendum per maggiore autonomia e così via. Morale, la maggioranza di centrosinistra vota questa riforma con 3, 4, 5 voti di scarto, iniziando la rottura di un accordo che c'era sempre stato per cui le riforme si fanno insieme. Il centrodestra che vince le elezioni propone il referendum oppositivo e benché abbia vinto le elezioni perde il referendum e quindi incredibilmente la riforma nel 1 novembre del 2001 entra in vigore ed è l'attuale testo costituzionale. Perché l'attuale? Perché alla fine della legislatura appena passata, quindi nel 2005, la maggioranza di centrodestra, con i soli suoi voti, vota un'altra riforma costituzionale che modifica il titolo quinto nel senso della devolution, parola lombarda dal significato misterioso. E insieme anche una riforma della forma di governo. Lo vota, ma non entra mai in vigore perché nel 2006 il referendum glielo boccia. Per cui questo è rimasto il testo in vigore. Questo testo è fatto malissimo. Però bisogna dire che dopo 6 anni incomincia a prendere una certa solidità grazie al fatto che la Corte Costituzionale, con la sua giurisprudenza, lo ha riscritto, lo ha messo a punto. Per cui quello che io cerco di spiegarvi in questa unica ora che intendo dedicare a questo noiosissimo argomento sono i principi che regolano oggi il sistema Stato-Regione e il sistema delle fonti. Allora, la prima cosa importante è che la riforma del 2001 inverte il corso della storia. Il corso della storia è il corso di una repubblica centralizzata, fortemente accentrata, che decentra potere politico e legislativo alle regioni. E di conseguenza questo percorso è fotografato nella Costituzione da una tecnica di enumerazione delle materie trasferite dallo Stato alle regioni. Questo era il 117 del 1948, elenco, enumerazione, delle materie di competenza regionale, con clausola residuale implicita a favore dello Stato. Tutto ciò che non è enumerato è trattenuto dallo Stato. La riforma del 2001, che mirava ad appiccicare la parola federale alla parola repubblica, poi all'ultimo momento non ne ha avuto il coraggio e l'hanno tolta, per una forma di, come dire, di decenza, inverte il corso della storia, perché nel nuovo 117, abbiamo il fenomeno inverso. Sono enumerate le competenze dello Stato e la clausola residuale opera per le regioni. Commento, gulp. Il tutto è anticipato in maniera simbolica, è stato scritto da un architetto, non da un giurista, da un ingegnere, da questa gente che sa le cose, da un architetto grande, gli affreschi, da ciò che sta scritto nell'articolo 114. Vi leggo la versione del 48 e la versione di oggi. La versione del 48 diceva: la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni. Il soggetto della frase è la Repubblica, da quale si suddivide in 3 livelli di amministrazione, regione, province, comuni. E lo Stato dov'è? Lo Stato è la Repubblica. Per cui, come se fosse scritto, lo Stato si ripartisce. 114-2001. La Repubblica, soggetto sempre la Repubblica, è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, che peraltro non esistono, dalle regioni e dallo Stato. Allora, abbiamo trasformato anche un sistema concettuale, per cui esiste un soggetto che è la Repubblica, che doveva essere federale, che è fatta da comuni, più città metropolitane, più province, più regioni, più Stato. Non bisogna avere volute capacità matematiche per capire che lo Stato non può essere uguale alla Repubblica se il valore degli altri 3 ingredienti non è 0. Per cui lo Stato è un ingrediente di questo cocktail che si chiama Repubblica, che incomincia mettendo dentro il comune, per cui sarà il gin, Poi ci mette la città metropolitana, che però non esiste, per cui si tiene via questo ingrediente perché ancora non esiste e non si sa se esisterà mai, ci si mette la provincia, ci si mette la regione e in fondo, alla fine, ci si mette lo Stato. Si versa e questo è il cocktail che si chiama Repubblica. Vedete, è una concezione completamente diversa, interessante. Ora, io la sto un po' prendendo in giro perché su questo abbiamo scritto tutti quanti pagine di sottile e anche grossolano umorismo, ma perché l'idea un po' malsana è tipicamente della classe politica italiana quando si mette a fare le riforme, che le riforme non incominciano da delle fondamenta, pensando dove passare le fognature che sono fondamentali nella casa. Perché può piovere dal tetto, ma se piove dalle fogne, ragazzi, è disperazione, no? È chiaro. No, si incomincia dal tetto, poi si fa il camignolo, poi si fa il balconcino, poi ci si dimentica i muri maestri. Allora, una rivoluzione concettuale per cui tu hai un ente federale, la Repubblica, che incomincia a comporsi dal basso, dai comuni, per arrivare allo Stato, che è l'ultimo livello, ma sembra anche quasi quello che residua, è residuale, in cui peraltro tu allo Stato assegni competenze legislative enumerate, per cui lo Stato può fare solo quello, mentre tutto il resto va alla Regione, beh, questo è un sistema che ovviamente fa venire le vertigini. Tutto ciò che non è indicato nei due elenchi del 117 secondo comma e 117 terzo comma è di competenza residuale delle Regioni. Allora uno comincia a leggere questi elenchi e li scopre che non esistono e non sono previsti un sacco di cose. E che un sacco di cose sono previste, ma insomma, capito, ritengo le competenze esclusive dello Stato sono enumerate A, B e C. Politica estera e rapporti internazionali dello Stato. Cosa vuol dire politica estera e rapporti internazionali dello Stato? Vuol dire che anche le regioni possono fare politica estera e rapporti internazionali. Ma possono le regioni andare a fare rapporti internazionali? Difficilmente, perché non hanno soggettività giuridica, non possono prendersi impegni sul piano internazionale, non per cattiveria dello Stato, ma per cattiveria dell'ordinamento internazionale che non li riconosce come soggetti giuridici. Cosa vuol dire una lettera che dice è competenza esclusiva dello Stato regolare i rapporti internazionali dello Stato? È leggermente autoreferenziale, cioè scriverlo o non scriverlo è lo stesso, non cambia nulla. La seconda lettera è immigrazione, qua usa un'etichetta, cosa vuol dire immigrazione? Esattamente cosa sta dentro questo contenitore? Decidere quanti sono gli immigrati che possono immigrare regolarmente in Italia? Decidere qual è la politica da applicare agli immigrati clandestini? Decidere dell'asilo politico? E decidere anche delle politiche sociali per gli immigrati? Dov'è che si interrompe questa cosa? Non lo si sa, si è messo in etichetta. Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. Allora, lo Stato definisce i rapporti tra la Repubblica, che dovrebbe essere un soggetto diverso dello Stato, e le confessioni religiose. Questo sfida la mia immaginazione matematica. Comunque è chiaro che se i rapporti con le confessioni religiose sono trattenute dallo Stato, è la competenza dello Stato. Difesa e forze armate, non se ne discute. Sicurezza dello Stato, non sicurezza delle regioni. Allora questo vuol dire che la sicurezza delle regioni spetta alle regioni? Capite? E andiamo avanti a lavorare su una cosa difficilissima, che è l'elenco delle competenze dello Stato, perché il resto sta alle regioni. Allora, il 117 ci elenca, nel secondo comma, le competenze esclusive dello Stato, e nel terzo comma le competenze concorrenti. Vedete, si usano sempre queste etichette, ma si sono invertite. La competenza esclusiva adesso è dello Stato. La competenza concorrente, lo dice il comma numero 3, funziona così. Nelle materie di legislazione concorrente, notate che usa un epiteto elaborato da dottrina, la legislazione concorrente, dica.
Sembra quasi la Costituzione di uno Stato fortemente federale che però non esiste.
Esatto.
Cioè, è un qualcosa di assurdo, adesso io più cioè,
dica.
Sembra quasi che si sia voluto definire uno Stato fortemente federale composto da entità dotate di una fortissima indipendenza che in un certo senso sono tenuti insieme da una cornice esterna che definisce lo Stato, però non la definisce come Repubblica.
Cioè, un pataracchio. Ma non hanno capito neanche loro che cosa hanno fatto, sa? Glielo posso assicurare perché nella nuova legislatura iniziata nel 2001, la prima commissione del Senato, dove sedevano molti di coloro che hanno approvato e scritto questa, e tra l'altro insieme i giuristi, ha indetto una serie di audizioni dei tecnici di queste cose, con queste seguenti domande. Che cosa c'è scritto nella riforma 2001? Come si interpreta quello che abbiamo scritto? Tanto è vero che quando mi hanno invitato, io ho risposto, mi dispiace, io il martedì e mercoledì faccio lezione, se volete consultarmi venite pure. Cioè, sembra una cosa ridicola, capito? Che uno prima fa la legge e poi fatta la legge dice, bene, adesso intervistiamo i colleghi e gli chiediamo, voi cosa pensate di questa legge? Ma che cosa significa? No, ma per se, capito, in mezzo ci sono competenze tipo la moneta, la concorrenza, eccetera, che sono competenze già assorbite dalla Comunità Europea, per cui tra l'altro si fa un elenco di materie che ignora un ulteriore ingrediente in cui siamo, perché sopra la Repubblica c'è l'Unione Europea. Infatti il primo comma dice che sia lo Stato che le regioni sono vincolate al rispetto degli obblighi comunitari. Dopodiché ci dice che competenza esclusiva dello Stato è la moneta. La moneta è competenza esclusiva della Banca Europea.
È una cosa anche pericolosa perché vale delle altre trattate, altre regole, sono un ordine generale che sicuramente...
Pericoloso. Ma se è scritto in un testo costituzionale, cosa vuole che succeda? Succeda semplicemente che è scoppiato un casino totale. Cioè il contenzioso Stato-Regione, che già prima era a 1000, improvvisamente è diventato 10.000 e adesso si sta progressivamente affievolendo, anche perché governo di centrosinistra, maggioranza delle regioni è di centrosinistra, per cui non si fanno la guerra, si cerca di mettere intorno un tavolo e stanno funzionando i tavoli di lavoro comune come dovrebbero funzionare, ma per tutta la prima legislatura con governo di centrodestra che non ha voluto la riforma e si è trovato nell'obbligo giuridico di applicarla e ha cercato in tutti i modi di non applicarle, e intanto è in rotta di collisione con le regioni, che tra l'altro per tutta la prima fase erano in maggioranza centrodestra, per cui capito, è proprio una questione di situazione bellica tra Stato e Regione per tutto il governo del centrodestra, che non ha sicuramente favorito un'applicazione razionale. Allora vi dicevo, nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. E quindi riscopriamo che qui la legislazione concorrente si basa ancora sullo splitting tra la legge statale e la legge regionale, tra principio e dettaglio. Morale. Se la riforma della Costituzione del 48 è fallita perché ha usato come tecniche di definizione della linea dell'out le materie e i principi, la riforma del 2001 che cosa fa? Modifica tutto, ma tiene il sistema ancorato alle materie e ai principi. Come dire, mi ricordo la barzelletta che è quello che entra e dice scusi mi dà un caffè con la panna, e faccio mi dispiace, non c'ho panna, allora mi dia una cioccolata con la panna. È la stessa logica, cioè non aver capito qual è il problema strutturale che ha fatto crollare un'architettura costituzionale. E l'architettura costituzionale viene completamente rivista, messa con il tetto sopra e il primo piano sopra, ma fondata sulle stesse due colonne di portanti che avevano cliccato nella precedente architettura, cioè un errore di architettura assoluto. Tra l'altro le materie sono state tutte riscritte e con terminologie diverse, ci sono dei problemi di sovrapposizione. Pensate per esempio che lo Stato ha competenza assoluta, ha competenza assoluta, esclusiva, scusate, per le norme generali dell'istruzione. Come si fa ad avere competenza esclusiva per delle norme di generali? Perché le norme generali e le norme di principio sono uguali. Allora, se c'è competenza per le norme di principio, vuol dire che questa è una competenza concorrente. Invece no, è numerata tra le competenze esclusive. Allora uno va a leggersi le competenze concorrenti e vi scopre istruzione, materia, istruzione, salva autonomia delle istituzioni scolastiche. Allora, l'istruzione è materia concorrente. Significa, lo Stato fa i principi, le norme del dettaglio. L'istruzione. E invece l'istruzione, la stessa istruzione, è materia anche esclusiva, dove però lo Stato fa i principi, le norme generali e le regioni fanno il dettaglio. C'ha un senso questa cosa? C'è scritto una marea di pagine su questa questione. Probabilmente è solo un errore di sbaglio. Hanno scritto un po' in fretta e non si sono accorti di aver scritto la parola istruzione sia nell'elenco delle esclusive, ma come norme generali, sia nell'elenco delle concorrenti. Poi, per tutto quello che non è numerato, dice il 234 comma del 117, spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Per cui, c'è un fenomeno nuovo? La PlayStation 4. Chi ha competenza legislativa sulla PlayStation 4? O bella? Mica è enumerata la PlayStation. Quindi competenza residuale? Solo le regioni possono dettare norme? Oppure bisogna andare a interpretare le etichette? Cosa può essere la PlayStation? Deficienza mentale non c'è scritto come materia. Potrebbe essere assistenza ai minorati, sì. Ai diversamente intelligenti. Può essere un problema di commercio, di concorrenza? Beh, se è un problema di concorrenza è competenza esclusiva dello Stato. Se è una questione di commercio, probabilmente è competenza esclusiva della regione. Come si determinano queste cose? Non si sa. Capite? E questo è stato il dramma della prima applicazione di questa riforma. Dica.
Chiedo scusa, tutto questo non viene considerato come attentato alla Costituzione?
Non devono essere precisi. Ma le pare. Ma com'è fondamentalista lei? Non è attentato alla Costituzione, è una riforma fatta male. È una riforma fatta male che però poi entra in vigore e va applicata. Nel senso, queste sono le nuove regole del gioco. Con un rogo di contestazione reciproca Stato-Regione e con la Corte Costituzionale che pezzo dopo pezzo ha messo le cose a posto. E ha messo le cose a posto dicendo delle cose che gli hanno poi messo in bocca la dottrina, che subito si è orientata a cercare di trovare delle vie di riorganizzazione, con questo ragionamento. Fate un po' di silenzio. Primo. Il 114 fa ridere, ma è scritto in Costituzione. Ed essendo in Costituzione, un qualche senso deve avere. Il senso che ha è il seguente. Il messaggio che vuole dare il neocostituente, o come viene anche chiamato ridicolmente il ricostituente, è chiaro, e cioè che lo Stato non è più la Repubblica. Lo Stato è una delle componenti del sistema, della Repubblica. La Repubblica vede degli enti politici messi non su una posizione di gerarchia sullo Stato, sotto la provincia, sotto il comune, ma su un piano di tendenziale parità. Il che vuol dire che lo Stato non comanda più, non si può più permettere il lusso di emanare un atto dicendo al Comune di Bologna tu devi aumentare i prezzi degli autobus. Non ne ha il potere. È su un piano di parità. Secondo, le materie indicate negli elenchi, secondo terzo comma, vanno interpretate. Forse. Il più delle volte sono materie che non hanno una loro configurazione specifica. Vi faccio un esempio che poi tornerà domani parlando dello sviluppo dell'Unione Europea. L'ambiente. L'ambiente, dice la Corte, non è una materia. Non è una materia in senso tradizionale. Non esistono oggetti che stanno nella materia ambiente e oggetti che stanno fuori dalla materia ambiente. Perché quando io parlo del servizio locale di smaltimento dei rifiuti, parlo di ambiente. Ma quello è un servizio pubblico locale, che è un'altra materia. Quando parlo delle porcillaie e delle regole di scariche dei porcini, quella è zootecnia, agricoltura, ma parlo d'ambiente. Quando parlo di marmita catalittica, parlo di industria, mercato, concorrenza, ma parlo anche di ambiente. Quando parlo del riscaldamento delle case, parlo di urbanistica, di centri storici, ma parlo anche di ambiente, capite? Quando parlo dei parchi pubblici parlo anche di ambiente, nel senso che, dice la Corte, l'ambiente non può essere concepito come un contenitore, l'ambiente è trasversale, tutto può essere infettato di norme ambientali, la confezione dei prodotti, smaltibile o non smaltibile, è misura ambientale, i filtri della lavorazione di fabbrica, è materia ambientale. Tutta la salute è connessa all'ambiente. Allora, come si fa a dire che l'ambiente è una materia esclusiva dello Stato e la salute è una materia invece su cui le regioni hanno competenza, tendenzialmente addirittura per certi settori piena, residuale? Non lo si può dire, perché lo Stato, meditando materie, norme in materia di ambiente, può arrivare anche a parlare di norme di igiene, di salute, e d'altra parte la regione, preoccupandosi delle igiene pubbliche, può dettare anche norme sull'ambiente, o occupandosi di urbanistica può dettare norme sull'ambiente. L'ambiente è un valore costituzionale, dice la Corte. Articolo 9, è un compito della Repubblica, o bella, ecco che una parola prende volto. Quando la Costituzione dice Repubblica non dice più Stato. E quindi, se l'ambiente è un compito della Repubblica, questo vuol dire che tutelare l'ambiente è compito sì dello Stato, competenza esclusiva, ma anche delle regioni, province e comuni. Tutti i soggetti pubblici devono tutelare l'ambiente. E quindi, per tutelare l'ambiente, possono prendere le loro misure. La regione fa una legge urbanistica, volete non metterci dentro norme ambientali? Che possono riguardare la circolazione, che possono riguardare i materiali impiegati, che possono riguardare il risparmio energetico, no? Sono tutte misure che hanno un riflesso sull'ambiente. Possono riguardare, caso da cui è venuto fuori le prime sentenze, i ripetitori dei telefonini, il cosiddetto inquinamento, come si chiama? Mi sono dimenticato, mi arriverà, tanto si... lo sento dal caldo del sangue che passa per il cervello, che si è sbloccato l'embolo. Le sentenze di conseguenza tolgono via la durezza di queste classificazioni e consentono una certa mobilità delle competenze. Lo Stato può fare delle cose fuori materia, perché la materia non è un contenitore. Pensate che lo Stato ha competenze di ordinamento civile, ma che cosa vuol dire ordinamento civile? L'ordinamento civile riguarda il codice civile, tutti i libri, tutte le misure. Capite? Sono materie che non hanno una loro solidità. Non è, che so io, le tranvie. Le tranvie sono le tranvie. L'ambiente non è come le tranvie, non è uno scatolone che può essere etichettato e che ha dei bordi precisi, o quantomeno definibili. L'ambiente è diffuso. La stessa immigrazione è diventata una materia trasversale, perché è vero che dire quanti sono gli immigrati che possono entrare in Italia a lavorare legittimamente è competenza dello Stato, disciplinare i flussi immigrativi è competenza dello Stato, disciplinare i visti di soggiorno è competenza dello Stato, ma disciplinare tutti i servizi sociali di cui anche l'immigrato può godere, questo non è più competenza dello Stato, perché quella dei servizi sociali è competenza della Regione. E la competenza non è che la regione non è che possa dire adesso io non apro il servizio sanitario agli immigrati anche se irregolari perché non è competenza mia. Sta esercitando una sua funzione e con le sue norme possono arrivare a occuparsi anche di immigrazione e può mettere su anche una consulta per l'immigrazione per riuscire a capire quali sono i problemi reali dei servizi sociali degli immigrati. Si occupa di un problema sociale. Noi non viviamo di materie, nessuno di noi vive di materie, noi viviamo di problemi. Uno c'è il problema della casa, il problema della casa dove si colloca? Credito, lavoro, stipendi, sistema bancario, sistema delle garanzie, dove è la materia? Non c'è una materia, è un problema. Domani parlando dell'Europa vedremo come l'Europa è invece organizzata su politiche, su problemi, più che su materie. Per cui l'effetto della giurisprudenza della Corte Costituzionale è stato quello di togliere questa divisione, materie esclusive, materie concorrenti, materie residuali, rimescolare un po' le carte, stabilire che lo Stato non ha mai, salvo proprio nei piccoli scatoloni che, di cui si occupa solo lui, cioè le forze armate per intendersi, o l'ordinamento giudiziario, non ha mai una competenza realmente murata. Ma ogni volta che le sue leggi interferiscono nei settori delle regioni, ogni volta che le regioni interferiscono nel settore dello Stato, scatta un obbligo che è etichettato come principio di leale collaborazione. Hanno l'obbligo di non prendere decisioni unilaterali, ma mettersi intorno a un tavolo e discutere soluzioni comuni. Lo Stato non può più agire unilateralmente, ma siccome il 114 gli ha tolto questo potere di sovrapposizione gerarchica, deve agire con un tentativo di raggiungere l'accordo con la Regione. E più l'oggetto su cui si vuole legiferare lo Stato cade nelle materie regionali, più questo obbligo è pressante. Voi siete fortunatamente giovani, non vi ricorderete l'esploit di Berlusconi da Bruno Vespa, scusate la parola, quando disse, fece il patto con gli italiani, il contratto con gli italiani, a proposito bisogna quando si discuote il contratto? E si mise alla lagna dicendo adesso io farò una ferrovia che va così, un'altra che fa così, poi qui facciamo un'autostrada, qui facciamo un porto, qui facciamo un'altra autostrada, e segnò su una eventuale carta geografica le grandi opere, tra cui il ponte di Messina. E poco dopo, vinte le elezioni, fece una legge delle grandi opere, dal nome del ministro Lunardi, che peraltro, per pura combinazione, è titolare di una grande impresa che fa grandi opere pubbliche, ma per purissima coincidenza, ma è una persona esperta nella materia. E questa legge sulle grandi opere prevedeva un investimento di cifre colossali per realizzare queste opere. Le regioni dissero, scusa, ma tu sai che noi esistiamo? E il governo rispose, ma queste sono grandi opere. È immaginabile seriamente che per fare il l'asse Reggio Calabria-Berlino della ferrovia se ne occupino le regioni? No. O per fare il canale, non si chiama il canale come... il canale 5, no, quello della televisione, il canale qui, sì. Insomma, l'alta velocità cosiddetta, quella che entra dalla Val di Susa e finisce, eh? Ma TAV non è un progetto comunitario che si chiama, mi verrà, appena sento il caldo ve lo dico, non è pensabile che si cominci a mettere d'accordo Piemonte, Lombardia, Veneto, sperando che non passi per Piacenza, se no c'è anche l'Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, no? Non ha senso. Per cui il governo aveva una sua logica. Non si fanno mai grandi opere in Italia, lo fa il governo, non è che le fa le regioni. Ma il problema che si è posto è, lo può fare il governo da solo, imponendo le regioni? E la Corte, con la sentenza che fu clamorosa, rispose no. Il governo, in base al principio di sussidiarietà, di cui dovrei parlarvi un giorno, ma non so quando, in base al principio di sussidiarietà, il governo può fare salire le competenze. Ci sono funzioni che stanno in basso, le infrastrutture le fa la regione, ma su scala regionale, ma quando c'è un programma nazionale, il governo deve poter assumere questa competenza, ma non la può esercitare se non con il consenso delle regioni. Capite? Ha reso mobili le competenze, non calcificate in scatole chiuse, ma questa mobilità è legata al consenso. Solo attraverso un'intesa con le regioni, che hanno un loro particolare organismo di rappresentanza, il governo può fare il piano e quando lo deve attuare deve avere l'intesa con la regione dove si attua, sulle modalità dell'attuazione, per cui c'ha un potere di stimolo, ma non c'ha più il potere di imperio. E in base a questi ragionamenti la Corte è riuscita a pezzo dopo pezzo a rimettere su un quadro abbastanza credibile delle competenze. La difficoltà è che io non posso spiegarvi un quadro leggendovi la Costituzione e tre pagine del manuale, perché per capire questo quadro bisogna leggersi un pacco così di giurisprudenza costituzionale, esattamente come era finito nel titolo quinto del 48, che non era spiegabile lezione se non con un pacco così di giurisprudenza costituzionale. Cattiva architettura, architettura malfatta, e di conseguenza la Corte Costituzionale che si è messa con la cariola, la paletta, il martellino e a ricostruire un sistema possibile. A domani.